Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft, benvenuti alla sesta puntata di questa quarta stagione del nostro podcast. Puntata pre-Super Bowl che noi dedicheremo all'analisi in retrospettiva del draft 2015. A parlarvi è Gabriele Balzerotti, come sempre. E per chi di voi ci ha seguito anche nella scorsa puntata saprà che abbiamo dedicato questa mini rubrica di due episodi all'analisi dei draft 2014 e 2015, primi due draft che abbiamo coperto con il nostro progetto La Strada Verso il Draft su Adel Magazine. Strada Verso il Draft che prenderà il via anche tra qualche settimana sempre su Adel Magazine, con analisi dei giocatori che si presentano al draft 2020 e che chiaramente avrà anche una sua grande rilevanza qui su The Cutting Edge con le puntate del nostro podcast che intendiamo ad approfondire alcuni dei temi principali che tratteremo nelle schede. Torniamo all'argomento di oggi, ovvero il draft 2015. Il draft 2015 è stato uno dei draft più ricchi di talento negli ultimi anni ed è ricordato per essere stato il primo draft dal 1965 a essersi tenuto fuori dalla città di New York. Infatti si svolse a Chicago, all'Auditorium Theater, questa novità che l'NFL aveva applicato e che adesso vede un po' girare le varie città d'America per la scelta dei giovani e talenti dal college. E soprattutto è ricordato molto bene per essere stato il draft di Jameis Winston e Marcus Mariota. Era la prima volta che due vincitori dell'Heisman Trophy, Mariota nel 2014 e Winston nel 2013, si presentavano al draft e vennero scelti con le prime due pick: Winston dai Tampa Bay Buccaneers, Mariota dai Tennessee Titans. Per lunghi tratti di quei mesi l'attenzione fu fondamentalmente catalizzata da questi due ragazzi, che poi sono stati anche seguiti con il binocolo con il microscopio, nelle stagioni che hanno giocato. Adesso entrambi sono attesi dalla stagione della verità, in cui si vedrà con l'off season se effettivamente questi ragazzi sono stati capaci dopo 5 anni di mantenere le premesse che avevano il giorno del draft o se ci saranno delle novità. Vediamoli un pochino uno per uno e vediamo come sono andati. Winston, dei due in uscita dal draft, veniva considerato il più talentuoso, un pocket passer migliore, soprattutto un quarterback più adatto a una pro style offense. Winston veniva da stagioni vincenti a Florida State, aveva qualche flag a livello comportamentale, soprattutto per dei problemi extra campo, mentre Mariota era considerato un quarterback più educato, con meno difetti dal punto di vista del gioco, anche lui vincitore di partite sensazionali con la maglia degli Oregon Ducks. Tuttavia giocava in una spread offense e questo è un sistema che sempre viene considerato poco allenante per invece il piano superiore, quindi c'era qualche dubbio sulla sua adattabilità al mondo dei professionisti. Le carriere dei due ragazzi sono andate un pochino nella stessa maniera, ovvero nessuno dei due dopo 5 anni è diventato con sicurezza il franchise QB. Oserei dire un po' meglio Winston, dove a Tampa Bay ha trovato sicuramente un supporting cast migliore, è stato votato anche per un Pro Bowl nel 2015, ha ammassato grandi statistiche, è sempre stato un giocatore comunque molto catalizzante. La scorsa stagione è stato il primo a finire nel club dei 30 touchdown lanciati e dei 30 intercetti, il primo e unico a essere in questo campo. Tuttavia non è mai riuscito ad alzare tantissimo il livello della sua squadra, e questo è fondamentalmente il problema più grosso di Jameis Winston, che non avendo alzato il livello di una squadra comunque molto talentuosa, non era neanche riuscito a migliorare quello che è il suo gioco, che è rimasto sempre molto grezzo, dotato di un gran bel braccione, dotato di caratteristiche molto intriganti, ma quello che sembra mancare a Winston è proprio la visione del grande quarterback. Scannerizza male il campo, si affida un po' troppo spesso ai suoi due giocatori preferiti, che sono Mike Evans e Goodwin. Non ha mai però dimostrato di fare quel salto di qualità. Sono cambiati anche gli allenatori. Tuttavia c'è sempre stato qualcosa che non ha funzionato nell'evoluzione del suo gioco. E ad oggi è considerato un buon giocatore, ma difficilmente un giocatore su cui si può costruire una franchigia, su cui si può costruire una squadra. Il suo futuro è molto incerto in maglia Buccaneers. Sicuramente è un giocatore che è difficile mandare via per via del suo talento, però se Tampa volesse fare un salto avanti e magari anche provare a rafforzare la posizione, non è detto che possa anche separarsi da Jameis Winston. Dall'altro lato, Mariota ha avuto una parabola discendente, se vogliamo, ancora più dura rispetto a Winston, visto che quest'anno è stato panchinato in favore di Ryan Tannehill, deludendo le aspettative di molti. Mariota ha avuto molti più problemi fisici rispetto al suo compagno Winston. Per due volte, cioè per una volta, ha guidato la squadra in post-season nel 2017, ha fatto chiaramente delle apparizioni anche quest'anno, ma si può dire che i Titans siano molto più di Tannehill che non di Mariota. E qui il problema è stato forse una mancanza di supporting cast adeguata, ma anche in questo caso un'evoluzione che non è arrivata. Non è mai stato un quarterback in grado di superare le 3500 yard, pochi touchdown lanciati, pochi intercetti lanciati, questo è vero, ma sembra che gli manchi un po' quella scintilla che possa in qualche modo portarlo sul piano superiore. È rimasto un buon QB. Si aprono le porte della free agency per lui, credo che difficilmente rimarrà ai Titans. Bisogna vedere se qualche squadra potrà volerlo come backup piuttosto che come giocatore in grado di guidare una franchigia, perché no? Secondo me il ragazzo di talento ne ha ancora da vendere. È chiaro che bisogna fare una scommessa su di lui, perché non è detto minimamente che possa soddisfare le aspettative della squadra che lo andrà a comprare. Erano talmente polarizzanti questi due quarterback perché fondamentalmente, come signal caller nella loro posizione nel draft 2015, non ci ricordiamo praticamente di nessuno. Venne scelto al terzo round Garrett Grayson, venne scelto poi più avanti, me lo sono perso, scusatemi, Sean Mannion, venne scelto Bryce Petty, insomma, giocatori che già si sapeva non sarebbero diventati degli starter e probabilmente nemmeno delle set. Passando ad altri ruoli di quel draft, ci ricordiamo quantomeno due giocatori offensivi fortissimi. Uno, Todd Gurley, dei St. Louis Rams, scelto alla numero 10 di quel draft, e l'altro, Melvin Gordon, scelto alla 15-5 posizioni dopo. Tutti e due erano considerati due running back, esattamente come Winston e Mariota per i quarterback, in grado di poter cambiare il volto delle franchigie. Possiamo dire che sono due ottimi giocatori. Melvin Gordon fermato molto di più dagli infortuni, ma due volte pro bowler. Tutto sommato, quando sano, è un giocatore che fa molto bene ai Chargers. Gurley ha vissuto invece delle stagioni molto più esaltanti, diventando il faro offensivo dei Rams sotto la gestione McVay, che lo ha revitalizzato. Possiamo anche considerare che il nostro Gurley ha anche disputato delle partite di playoff e ha sicuramente mantenuto le aspettative di quando è uscito dal draft. Forse un pochino meno Melvin Gordon, anche se parliamo in ogni caso di due giocatori che per la posizione che hanno ricoperto e per la posizione in cui sono stati scelti tutto sommato hanno ben mantenuto le loro aspettative. Sono ancora due giocatori molto molto giovani, entrambi hanno sono del 94, e quindi ci può essere ancora del buon football davanti a loro. Come posizioni offensive ricordiamo anche quella dei wide receiver, Amari Cooper, scelto dai Raiders, adesso gioca ai Cowboys, ma sicuramente considerato uno dei più interessanti ricevitori della Lega. Devante Parker, wide receiver scelto dai Dolphins alla 14. Devante Parker non è mai salito a livello di pro bowler, però possiamo considerarlo come uno dei giocatori sicuramente più di talento all'interno del draft, del roster dei Miami Dolphins. E invece poi ci fu una grossa delusione nelle prime posizioni, ovvero quella di Kevin White, scelto dai Chicago Bears, attualmente free agent, giocatore purtroppo molto 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 sfortunato a livello di infortuni. Non è mai riuscito purtroppo per lui fondamentalmente a giocare in questa lega, mai ricevuto un touchdown, pochissimissime ricezioni, in 3 anni si contano fondamentalmente 14 partite, una carriera deragliata dagli infortuni, e non si può neanche incolpare Chicago della scelta, anche perché quando uscì da West Virginia era veramente considerato un ricevitore coi controfiocchi. Di quel draft ci ricordiamo anche Nelson Agholor, scelto dagli Eagles alla 20, che ha per ora fatto una buona carriera. Un grosso bust fu Breshad Perryman, scelto dai Ravens. Ricordo che non mi piacque per nulla la scelta di questo ricevitore da UCF, che scalò molto rapidamente le quotazioni durante le ultime settimane. Un lungagnone, veloce, atletico, il classico ricevitore da cui stare alla larga. Baltimore lo prese, primo anno non giocò per infortunio, giocò poi tutto il 2016 non partendo mai da titolare e fondamentalmente non facendo vedere nulla che potesse in qualche modo farlo considerare una buona pick. Oggi come oggi gioca ai Tampa Bay Buccaneers, dove ha trovato un pochino di più la sua dimensione, quest'anno ha segnato 6 touchdown, non è però un ricevitore da primo round. Breshad Perryman sicuramente fu sopravvalutato e non è mai riuscito in qualche modo poi a mantenere le aspettative. Di quel draft peraltro ci ricordiamo anche di Dorial Green-Beckham, che questo era forse il giocatore più talentuoso a livello di receiving, ma aveva avuto una valanga di problemi già uscendo dal draft, e poi non è mai riuscito a scrollarsi di dosso la nomina di bad guy. È stato più volte poi beccato in possesso di sostanze stupefacenti, e anche qua un giocatore che purtroppo ha fatto deragliare la sua promettentissima carriera. Passando ad altri ruoli, sempre rimanendo in attacco, ricordiamoci un po' gli offensive linemen di quel draft: Brandon Scherff, offensive tackle dei Redskins, che poi è passato a giocare come guardia, sicuramente uno dei giocatori più solidi, quantomeno non certo una brutta pick per quei Redskins. Ci ricordiamo Andrew Spitt, che gioca ancora oggi ed è sicuramente considerato uno dei migliori tackle della Lega nei New Orleans Saints, gioca sul lato destro. Venne poi scelto Cameron Irving, che giocherà il Super Bowl domenica tra le file dei Kansas City Chiefs, essendo riuscito un pochino a ricostruire la sua carriera dopo anni non propriamente interessanti ai Cleveland Browns. Dall'altra parte della linea, nelle file dei San Francisco 49ers, ci sarà un altro giocatore scelto in quel draft, Laken Tomlinson, che venne scelto dai Lions e poi è stato scambiato un paio di stagioni fa ai 49ers. Tutto sommato un draft che ha visto dei buoni offensive linemen di uscire. Mi ricordo benissimo, non c'erano offensive linemen in grado di ancorare lati ciechi della linea. Tutto sommato però è stata una draft class che ha prodotto giocatori solidi. Passando invece dall'altro lato, ovvero in difesa. Il primo giocatore difensivo scelto fu Dante Fowler, Jacksonville Jaguars. Fowler ebbe un avvio di carriera molto molto duro, con degli infortuni che minarono fortemente il suo successo nelle file dei Jacksonville Jaguars. Da quando invece poi è andato ai Rams si è sicuramente ripreso, non è magari diventato il giocatore che ci si aspettava da una terza scelta assoluta, però possiamo dire che è pienamente attivo nelle file dei Rams, gioca molti snap e si è fatto valere sia come pass rusher che come difensore in all around. Quest'anno ha giocato tutte le partite e ha messo insieme degli ottimi numeri: 11 sack e mezzo, 6 pass deflection, 2 forced fumble, la stagione migliore della sua carriera. Non è appunto forse un giocatore che sarebbe avvalso della terza scelta assoluta tempi addietro, però è diventato invece un buon elemento. Da quel draft uscì anche Leonard Williams alla numero 6. Leonard Williams fu draftato dai New York Jets, veniva lui considerato il miglior giocatore difensivo dell'intero draft, non è mai riuscito probabilmente a imporsi, è stato votato una volta Pro Bowler, è stato votato nell'All Rookie Team. È chiaro che Leonard Williams gioca come defensive end interno, quindi una posizione in cui magari è più difficile mettere insieme numeri, però i Jets non lo hanno tenuto e lo hanno poi ceduto a metà stagione ai New York Giants, dove non ha fatto particolari faville. Oggi comunque è nelle file dei newyorkesi, è stato tradato il 28 di ottobre. Poca roba, però sicuramente ci si aspettava un giocatore probabilmente più interessante, più performante, qualcosa che si avvicinasse di più al prospetto veramente forte che avevamo visto a USC. Carriera positiva invece l'ha avuta Vic Beasley, la sta avendo Vic Beasley tra le file degli Atlanta Falcons, dopo una carriera di altissimo livello a Clemson. Come giocatori difensivi sulla linea non fece bene Danny Shelton, scelto dai Cleveland Browns. Danny Shelton, mi ricordo bene, fece una pessima stagione da rookie, poi dopo 2 anni andò a rafforzare le file dei New England Patriots, dove è rimasto. Devo dire, ai Patriots ha trovato la sua dimensione, ha giocato 14 partite da titolare quest'anno, con un mago come Belichick ha probabilmente implementato quello che è il suo gioco. Lui è un defensive tackle fondamentalmente, però ha giocato molte partite, sicuramente si è ripreso dopo gli anni non propriamente esaltanti a Cleveland. Ci ricordiamo di Arik Armstead, che giocherà il Super Bowl tra le file dei San Francisco 49ers. Un giocatore che invece non è riuscito a mantenere molto le aspettative è stato Shane Ray, che venne selezionato dai Broncos con la numero 23. Al momento è un free agent. Peccato, perché Shane Ray aveva fatto una buona parabola, mi ricordo, nel 2016, dopo un anno da rookie non proprio esaltante, dove aveva giocato 16 partite, ne era partito titolare in 8 e aveva concluso la stagione con 8-6. Poi invece dal 2017 in poi c'è da registrare praticamente il nulla cosmico, solamente un sack messo a segno. Fu un draft molto più interessante invece per quello che riguarda i linebacker interni. Linebacker che al primo round venne scelto Bud Dupree dagli Steelers, però Bud Dupree da Kentucky era considerato comunque un ibrido outside più che inside. Gioca comunque ancora negli Steelers, ha giocato sempre in questa franchigia. È chiaro che la posizione degli Steelers come linebacker, quando si è fatto male Ryan Shazier, è un pochino cambiata, però è un titolare inamovibile, oserei dire, è 3 anni che gioca fondamentalmente da titolare, giocatore anche che ha subito pochi infortuni in carriera, buona pick per Pittsburgh. Altro linebacker che magari non è riuscito a esplodere come si sarebbe voluto è Shaq Thompson, che è stato uno dei primi ibridi, cioè quei giocatori un po' linebacker, un po' safety, un po' capaci di muoversi su tutto il campo. In ogni caso, a dicembre Thompson ha firmato un'estensione contrattuale di 4 anni di 54 milioni di dollari, quindi i Panthers sono convinti delle qualità che ha questo ragazzo. Era molto più esaltante a livello collegiale di quanto poi non lo sia diventato in NFL, dove il numero di sack è sempre stato abbastanza basso, 3.5 il suo massimo nel 2018, però è un giocatore durabile, ha sempre giocato tante partite per Carolina, quasi da titolare, discreta macchina da tackle, tutto sommato un buon giocatore. Sempre al primo round venne scelto invece Stephon Anthony da Clemson. Lui invece non ha avuto una bella carriera, giocò 2 anni ai Saints per poi fermarsi completamente nel 2017, dove non giocò, venne poi tradotto ai Dolphins, fece un paio di stagioni ai Dolphins, è tornato quest'anno ai Saints, diciamo un po' un girovagare che però non l'ha mai mantenuto su livelli accettabili per giocare nella Lega. Dopo peraltro un buonissimo anno da rookie, dove fece 112 tackle, 5 pass deflection, diciamo si era mostrato come un giocatore forse un po' più interessante di quello che poi invece si è rivelato. I linebacker veramente forti usciti da quel draft uscirono al secondo round: Eric Kendricks, uno forse dei linebacker più forti della Lega attualmente, scelto dai Minnesota Vikings. Ci fu un pochino di sorpresa effettivamente a vederlo scelto al secondo round. Altro linebacker molto forte che uscì: Bernard Rick McKinney, oggi ai Texans. Due giocatori che scesero molto, invece parliamo di due elementi che al draft erano considerati molto 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 più alti. Ci fu probabilmente qualche un po' di paura, le due squadre che invece alla fine le hanno presi hanno fatto un'ottima pick, così come Quan Alexander, che fu scelto dai Tampa Bay Buccaneers, oggi gioca nei San Francisco 49ers, che ha invece ripreso alla grande la sua carriera dopo essere stato scelto tardissimo, quarto round, 124esima scelta. Gli ottimi giocatori difensivi, poi ricordiamo anche Grady Jarrett, sempre da Clemson, che fu scelto al quinto round dagli Atlanta Falcons, è diventato invece uno dei giocatori più solidi della linea difensiva di Atlanta. Za'Darius Smith, scelto al quarto round dai Baltimore Ravens, che quest'anno è letteralmente esploso con la maglia dei Green Bay Packers. Daniel Hunter, altra grandissima pick dei Minnesota Vikings, scelto al terzo round, numero 88. E Frank Clark, scelto dai Seattle Seahawks. Oggi Frank Clark è un membro dei Kansas City Chiefs, giocherà il Super Bowl tra qualche giorno, e dimostrando come quel draft effettivamente fu molto molto profondo per quello che riguarda i ruoli di difesa, e che chi ha scelto bene nei round successivi si è poi aggiudicato dei giocatori molto importanti. Finiamo la nostra carrellata di rewind con i defensive back. Il primo a essere scelto, Trey Waynes alla 11, non ha pienamente rispettato le premesse che aveva in uscita da Michigan State. Per l'amor del cielo, parliamo di un giocatore che è nelle rotazioni dei Minnesota Vikings, però non è quel cornerback devastante che ci saremmo aspettati. È un titolare, niente di che, dal 2017 sempre titolare in tutte le partite giocate. Forse ci si aspettava qualcosina di più da Trey Waynes, però anche se alla fine parliamo di comunque un buon giocatore. Poi ci fu Kevin Johnson, scelto alla 16 dagli Houston Texans. Marcus Peters, oggi è Ravens, già rinnovato per le prossime stagioni con un ricco contrattone firmato dopo essere stato scambiato dai Rams, un'estensione di 3 anni per 42 milioni di dollari, giocatore con più intercetti da quando è arrivato nella Lega, precisamente 27, solamente 5 quest'anno. soprattutto anche molte pick six di questi intercetti, è veramente un mago poi nel riportarli in touchdown. Ci ricordiamo poi bene, più o meno bene, anzi, di Byron Jones, che gioca ai Dallas Cowboys, più o meno bene perché l'inizio non era stato propriamente confortante. Mi ricordo che i tifosi dei Cowboys non erano stati pienamente convinti dalle sue prestazioni, ma il ragazzo ha continuato a impegnarsi, è cresciuto, e devo dire che oggi è probabilmente uno dei cornerback forse più sottovalutati della Lega, ma in grado tutto sommato di essere incisivo sul campo e di comportarsi bene. Tra i defensive back poi ci ricordiamo anche di Landon Collins, che venne scelto alla 33, la prima chiamata del secondo round. Oggi gioca ai Redskins dopo aver passato le prime stagioni ai Giants. Un giocatore che è stato eletto per 3 volte al Pro Bowl, un first team All Pro, si è forse un po' perso quest'anno in una squadra che ha giocato male, non il talento molto alto, però anche qui parliamo di un buon giocatore. In definitiva possiamo dire che il draft 2015 fu un draft solido, ecco, non esaltante. Probabilmente il fatto che Winston e Mariota non hanno mai mantenuto le aspettative fa un po' cadere il giudizio su questo draft. Parliamo di tanti buoni giocatori, non c'è nessuno però di questi che sia un elite player. Molti abbiamo visto come hanno cambiato squadra durante il loro contratto da rookie. Anche i migliori, tipo Todd Gurley, non sempre sono stati a quel livello, quindi in realtà questo è stato forse uno dei draft un po' più poveri di talento. Tanti giocatori anche non giocano neanche più. È uno di quei draft che capitano. Chi è stato molto bravo come i Vikings si è ritrovato 2 elementi fortissimi all'interno della difesa, tanti altri invece hanno troppo fatto un grosso buco nell'acqua, dovendo poi andare a recuperare con le free agency successive o i draft successivi. Con questo abbiamo finito la nostra draft in review, ne riparleremo del 2015 tra un anno, aggiungendoci il 2016 per vedere un po' com'è andata anche dopo il quinto anno di questi ragazzi. Io ringrazio tutti coloro che sono in ascolto e che ci ascolteranno nei prossimi giorni, vi do l'appuntamento in febbraio pieno con podcast verso il draft. Grazie, ciao!